Ah, eccoci ritrovate tutti a questo nuovo caffè militare. Grazie come sempre per gli ascolti, le condivisioni, continuate così. Un paio di due pro tipi. Il primo, come proporre qualche tema per questi caffè militanti. Molto semplice, militanzagrafica@gmail.com via email, oppure anche un direct su Instagram, va benissimo. E come sempre grazie ancora per tutti gli ordini che stanno arrivando per il mio secondo fumetto Torri, che trovate sempre su militanzagrafica.it. Grazie. Detto questo, recentemente parlavo e rispondevo a una domanda diretta del perché portassi una maschera, ovvero sia un passamontagna sul volto durante le mie presentazioni o durante comunque i talk in giro qua e là per l'Italia. E proprio del passamontagna andiamo a parlare proprio oggi. Eh sì, quindi andiamo a vedere qual è la storia, la genesi, come è nato, qual è la storia del passamontagna, questo copricapo, questa maschera, d'accordo? Come nasce, gli anni, i periodi, la geografia. Ci proviamo, via! La parola passamontagna si va ad identificare un copricapo, di solito di lano, comunque di tessuto pesante, ok, che si va a piazzare sul volto per vari motivi che poi adesso andremo a vedere, principalmente ovviamente per protezione del volto, che sia esso da agenti esterni, ovvero sia il freddo per esempio o il vento, ma anche ovviamente per occultare la propria identità. Il termine corretto, o meglio se dobbiamo utilizzare un termine inglese o anglofono o comunque internazionale, sarebbe il termine balaclava. In realtà di inglese c'è un gran ben poco in questa parola, perché balaclava fa riferimento al fatto storico dove proprio nasce e viene presentato per la prima volta, d'accordo, al mondo ed utilizzato proprio nella battaglia di Balaclava. Questa particolare battaglia, d'accordo, in questo campo, poi andremo a vedere bene cosa, cos'è, eccetera eccetera. Detto questo, Balaclava, questa battaglia fa parte di quella che è la guerra di Crimea. Siamo a metà dell'Ottocento, d'accordo, e stiamo parlando di due grandi entità, ok, che si vanno ad affrontare proprio in questa regione. Da una parte quello che è l'impero russo, dall'altra parte invece quella che è la Francia, ok, dove la casus belli che fa partire più o meno tutto il casino, ok, fra questi due grossissime entità, è il controllo dei luoghi santi della cristianità in territorio turco. Nella specifica però condizione della battaglia di Balaclava c'è anche altre entità, ci sono altre entità territoriali come il Regno Unito, il Regno di Sardegna e l'impero ottomano, chiaramente, che si fronteggiano alla grandissima e a colpi di cannone continuano a macinare chilometri, perdere chilometri e così via. Quindi torniamo verso il passamontagna. 25 ottobre 1854 scatta questo episodio della battaglia di Balaclava, dove i russi, fondamentalmente l'impero russo, attacca una postazione, un accampamento proprio Balaclava di inglesi. In quel momento si può anche un po' immaginare, siamo a fine di ottobre, siamo nella zona appunto della Crimea, comunque nella zona vicino a Sebastopoli, anche perché il tentativo dell'impero russo era quello di macinare chilometri proprio per rompere l'assedio alla città. E ci sono due eventi importanti. La prima è la sottile linea rossa. Che cos'è? La prima, appunto, questa sottile linea rossa è una linea di difesa, ok, all'ultimo stremo del 93esimo reggimento di fanteria inglese, che rimane saldo a una carica della cavalleria russa. L'altro invece evento importante è invece una carica suicida della cavalleria britannica contro una batteria russa, ok, anche detta la carica dei 600. E proprio in quest'ultimo fatto, e proprio per il freddo, che appare per la prima volta questo strano copricapo, d'accordo, addosso ai fanti di questa fanteria inglese, ok, che si lancia la carica disperata e suicida contro appunto questi cannoni dell'impero russo, e appare per la prima volta proprio questo copricapo che cela particolarmente il volto del gendarme, ok, in questo caso dell'inglese, oltre a incutere un certo sensazione di timore, di paura e tutto il resto, ma proprio per il freddo. Da qui in poi il passamontagna viene preso e sempre più modificato, anche adattato alle condizioni e agli utilizzi, e lasciando perdere tutto quello che potrebbe essere il classico racconto legato, non so, ad attività sportive o anche semplicemente alla moda, c'è da dire che il suo utilizzo sia negli aspetti di militari, rivoltosi, eccetera eccetera eccetera, è permasto per sempre o anche oggi, insomma. Ora, in ambito militare o in ambito, diciamo, di intelligence, viene anche chiamato Mefisto. Fondamentalmente è sempre un passamontagna, ma con l'assenza, diciamo, dell'apertura per le labbra, quindi è soltanto una mascherina aperta sulla diciamo sugli occhi e su un primo pezzettino della fronte bassa. Ma come non citare per esempio la rivoluzione zapatista, dove ovviamente il balaclava è una simbologia potentissima all'interno delle ZLN, proprio per un annullamento del volto, per permettere quindi della rappresentazione unica del dell'idea e non della singolarità che poi la sta trasferendo a livello verbale o non verbale. E qui una piccola domanda che sorge spontanea da molte persone, mi è stata chiesta davvero da tante persone: ma se io esco di casa con un passamontagna e vado in giro, rischio qualcosa? Tipo un arresto? Cioè, è illegale? Allora, partiamo dal presupposto che in realtà c'è anche una sentenza della Cassazione abbastanza recente, di qualche anno fa, non di più, d'accordo, che spiega cosa si rischia ad uscire, diciamo, con il volto coperto. Ecco, quindi non c'è proprio l'assenza o l'essenza, d'accordo, della parola passamontagna, ma si cita proprio volto coperto. Di per sé, in realtà, non è un reato penale, c'è un illecito amministrativo, perché tale, diciamo, condotto, ovvero sia camminare per strada, d'accordo, quindi su suolo pubblico, senza una possibilità di essere riconosciuto, riconosciuta o riconosciuto in volto, è una condotta illegittima del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza, quindi fondamentalmente un illecito amministrativo. Diventa però invece complicato se questa diciamo atteggiamento, questa condotta, in caso di fermo da parte delle forze dell'ordine, non venga giustificata in qualche maniera. Quindi c'è il cosiddetto fondato sospetto che la persona stia andando a compiere dei fatti totalmente illegali, o comunque, non so, una rapina, sto dicendo cose così per esempio, e allora lì le cose, beh, si mettono un po' male. Beh, poi con tutti i DDL che stanno arrivando, a lei. La cosa però cambia invece, se ci andate un attimino a pensare, d'accordo, quando invece siamo in un locale pubblico. Allora, anche lì c'è sempre la parola pubblica, però attenzione che c'è una forma un po' più morbida del concetto, perché non si è più sul suolo pubblico, bensì si è in un luogo chiuso, e se giustificato per esempio per una performance artistica o anche semplicemente per una calendarizzazione di eventi. Mi viene in mente il carnevale. Questo non è assolutamente alcun tipo di illecito né amministrativo e benché meno un reato penale. Quindi ecco, non andate in giro per cortesia con un balaclava, cioè, e poi girate il podcast e dite: no, ma guarda che Militanza Grafica mi ha detto che no, è solo una multa. Cioè, questo è la proforma di quello che c'è scritto sulla Cassazione, eccetera. Ecco, tutto qui. No, sempre per precisare. E detto questo, la storia del balaclava, questa storia che parte da una battaglia della guerra di Crimea, si muove nell'asse del tempo, arrivando anche a lambire e ad attraversare quelle che sono dei moti rivoltosi, e non solo, fino ai giorni nostri. Perché dietro quella maschera, o dietro a queste maschere, c'è sempre un'idea. Ciao, al prossimo caffè!